dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Sull'Onda dell'Italiano, sempre qui in diretta dagli studi di Radio Statale.
Ringraziamo gli amici di Pagine Sommesse che come sempre ci annunciano in maniera eccepibile, anzi ineccepibile, quindi iniziamo già a sbagliare all'inizio.
Esatto.
Siamo sempre qui, sempre noi, Valentina,
Elena,
Valeria,
che è appena arrivata da Salisburgo, appena parcheggiato.
Sì. Mi mancavate troppo, allora ho deciso di tornare. Pensate un po'.
Brava, bravissima,
certo.
Grazie.
Però, visto che la settimana scorsa non ero presente qui in radio, direi di fare un bel ripasso.
Guarda, lo facciamo solo perché sei tu a chiedercelo. Allora, sabato scorso abbiamo parlato delle bellezze della nostra penisola, dei luoghi da visitare e dei turisti stranieri in Italia.
Comunque, se vi siete persi la puntata o se volete riascoltarla, potete farlo qui su Radio Statale, ovviamente, oppure sul nostro blog www.sullondadellitaliano.wordpress.com, me lo sogno anche di notte, oppure direttamente sulla nostra pagina di Mixcloud sull'Onda dell'Italiano.
Cavolo, ma avete lavorato un sacco, siete delle staccanoviste.
Grazie.
Puoi dirlo forte.
È un complimento, eh.
Grazie.
Comunque, io non potevo proprio mancare perché parliamo di traduzioni, in particolare di traduzione in italiano.
Ma soprattutto voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi chiederete perché abbiamo scelto questo tema. E ci sta a chiederselo.
E certo. Allora, direi che possiamo dire che soprattutto per l'influenza che la letteratura straniera ha sulla nostra lingua e sulla nostra cultura. Abbiamo qualche dato, giusto Elena?
Certo, infatti secondo i dati dell'AIE, cioè l'Associazione Italiana Editori...
Ti stoppo subito perché se vi ricordate nella seconda puntata abbiamo avuto ospite Gianni Peresson, proprio del centro studi AIE, che ci ha parlato del mercato delle ebook, quindi sicuramente vi ricorderete. Ci ricolleghiamo all'AIE quindi anche oggi.
Ecco, esattamente, quindi dicevo, secondo i dati dell'AIE, nelle classifiche dei libri più venduti in Italia, i titoli stranieri sono sempre fra le prime posizioni, pensate. Per esempio, per quanto riguarda la narrativa, nel mese di ottobre ben 9 libri su 15 sono di autori stranieri.
In cima alla classifica il classico Ken Follett con i suoi... uno dei suoi ultimi libri, che è appunto I giorni dell'eternità, ma è ancora più significativa la classifica della narrativa per ragazzi, dove ben 12 libri su 15 sono di autori stranieri.
E se volete maggiori informazioni al riguardo potete dare un occhio al sito dell'AIE, che è www.aie.it.
Ecco, però parlando dei libri tradotti, non possiamo non fare riferimento anche ai loro titoli e diciamo alla libertà che alcuni traduttori o anche proprio alcune case editrici si prendono proprio nel tradurli.
Elena, ma per caso mi stai lanciando un amo per la Vox Populi?
Certo Valentina, lo capisci subito.
Io
oramai.
Subito.
Certo. Infatti abbiamo chiesto un po' in giro, insomma amici, parenti, conoscenti, ma non solo, come avrebbero tradotto in italiano i titoli di alcuni libri.
Tra l'altro c'è da dire che se lavorassi per una casa editrice sicuramente prenderei in considerazione qualche consiglio.
Come è stato tradotto in italiano il titolo
The Butterfly Sister?
La sorella farfalla.
La sorella della farfalla.
La sorella della farfallina. La farfallina sorella. Beh, non puoi tradurlo la sorella farfalla. Io dico la sorella farfalla, però il traduttore è pazzo.
Il volo della farfalla.
La farfalla della sorella.
La sorella farfalla.
La sorella farfalla.
La sorella volante.
The bookstore.
La biblioteca.
La libreria.
La libreria.
Il negozio dei libri.
La libreria.
La libreria dei nuovi inizi.
Mercanti di libri o comunque il negozio di libri.
Il libro storico.
Beh, questa è facile. Questa l'hanno tradotta per me. La libreria.
Once we were brothers.
Una volta eravamo fratelli.
Una volta eravamo fratelli.
Quando eravamo fratelli?
Mio fratello è figlio unico.
On where were brothers. Un tempo noi eravamo fratelli.
Eravamo fratelli.
Mio fratello è figlio unico.
The catcher in the rye.
La raccolta della segale.
Tu catch è prendere, però the rye non so cosa vuol dire.
Il ricevitore nel mare.
No, non lo so.
Il cacciatore di rye.
Afferra i cereali.
Il cacciatore di raggi.
Il pescatore del rie.
The catcher in the rain. Questa è difficile. La gattaia, the rye.
Allora ragazzi, io proporrei un premio speciale all'originalità.
Guarda, soprattutto per la gattaia che è bellissima.
No, comunque ci stava, Cat Catcher. Io difendo questa interpretazione. Ma vogliamo anch'io dare i titoli, tu Cattaneo che li sai, quelli originali, quelli in italiano della traduzione?
Allora ci proviamo, però facciamo così. Se io leggo in inglese qualcuno lo dice in italiano.
Dai, vado io in italiano.
Vai.
Allora abbiamo The Butterfly Sister,
il libro delle verità segrete.
Ok, The Bookstore,
lo strano caso dell'apprendista libraia.
Once We Were Brothers,
volevo solo averti accanto.
E The Catcher in the Rye, letteralmente è il ricevitore di segale.
Ecco, in realtà è conosciuto molto di più come il giovane Holden.
Quindi alla faccia della libertà editoriale, mi viene da dire, questo ci sta tanto quanto la gattaia, questo giovane Holden, però certo. Vabbè, sentite, ma giusto per creare un gancio fluido tipico della nostra trasmissione, no? Non siamo arrivati al momento del quiz?
Assolutamente.
Vai.
Allora, oggi parliamo di modi di dire e della loro versione italiana, se questa esiste. E quindi diventiamo tutti per un momento traduttori pensando al nostro quiz di oggi.
Io ci sto, accetto. Bene. La sfida.
Pronte?
Vai, vai.
Bene. Allora, l'espressione break a leg in inglese è l'equivalente dell'italiano in bocca al lupo, che ti prenda un accidente o chi la fa l'aspetti.
Ovviamente ricordiamo che per rispondere al nostro quiz di puntata non vi resta che collegarvi alla nostra pagina Facebook sull'onda dell'italiano Radio Statale, cliccare.
Ecco, mentre riflettete al quiz, però dobbiamo per forza aggiungere una cosa, cioè la traduzione non riguarda solamente la letteratura e i modi di dire, ma anche le canzoni. E per questo motivo vi proponiamo una canzone intitolata Sono bugiarda di Caterina Caselli.
Che tra l'altro in versione originale sarebbe I'm a believer.
Cattaneo, scusa la mia ignoranza, che in inglese è veramente elevata, diciamo. Ma believe e bugiarda non sono mica la stessa cosa.
No? Ma dai, ma come sei precisa?
Va bene, scusa, è solo una cosa e non mi sembra che coincida, quindi lo dico.
Insomma, no. In realtà c'è da dire che non è così semplice e scontato tradurre anche solo una parola.
Ecco, ecco, appunto per questo io direi di lasciare la parola agli addetti ai lavori. Infatti abbiamo intervistato per voi Francesco Fava, che è traduttore e docente di traduzione allo IULM e che ha curato per Sellerio Tradurre un continente, una raccolta di saggi sulla traduzione di testi della letteratura ispanoamericana.
E sentiamo cosa ci ha raccontato.
Come avete scelto le opere, i testi?
La volontà è stata quella, da una parte, di includere in questa prima sezione i cosiddetti punti cardinali, quegli autori ispanoamericani entrati ormai nel canone internazionale, quindi García Márquez, Borges, Cortázar e Vargas Llosa. Nella seconda parte del libro, non perché gli autori siano di minore valore, anzi, sono voci come quelle di Arguedas, Rulfo, Carpentier, Lezama Lima, grandissimi scrittori che però per una ragione o per l'altra, e spesso anche ragioni legate proprio alla difficoltà di traduzione dei loro testi, in ambito italiano non hanno avuto grande circolazione, grande diffusione, mentre invece nel contesto ispanoamericano sono riconosciuti come voci di prima importanza. E quindi la volontà era, da una parte, di vedere gli autori, diciamo così, universalmente noti, di grande diffusione, in che forma abbiano circolato nella cultura italiana e in che modo le traduzioni possono avere più o meno influito sull'immagine che abbiamo di questi autori, e dall'altro lato come altre voci con caratteristiche leggermente diverse o per motivi che spesso hanno a che fare proprio con la natura più o meno soddisfacente delle traduzioni abbiano avuto minore circolazione e quindi minore eco anche nella cultura italiana, perché in fondo attraverso la traduzione si vede poi anche qual è stata la ricezione, la permeabilità della nostra cultura letteraria alle opere della narrativa ispanoamericana.
Partiamo da uno degli autori in Italia più famosi in assoluto, Borges, con La casa di Asterion. Parlaci un po' di questo testo, perché hai scelto proprio questo testo nell'immensa produzione di Borges?
Sì, in effetti ho contribuito in questo volume con due saggi, uno su Borges e sulla casa di Asterion in particolare, un altro su Juan Rulfo, autore messicano, grande scrittore, e in particolare con un saggio sul romanzo Pedro Paramo. Hanno avuto un destino inverso e in un certo senso però complementare Borges e Rulfo. Per quanto riguarda Borges, sicuramente La casa di Asterion è uno dei racconti più riusciti. Una ragione di interesse per me era il fatto che è un racconto che, come insomma probabilmente molti di quelli che ci ascoltano hanno anche già presente, gioca sulla riscrittura del mito del Minotauro. E allora un testo nel quale per questa ragione si venivano a confrontare vari testi e varie versioni preesistenti e dunque entrava in gioco in maniera forte anche la intertestualità, che è qualcosa di cui si discute molto nell'ambito letterario da un bel po' di anni a questa parte, e in questo caso da un punto di vista di metodo ragionare su come si traduce l'intertestualità, i riferimenti allusivi presenti in un testo può essere interessante, in particolare in un racconto come La casa di Asterion, perché l'intertestualità allusiva utilizzata da Borges ha una precisa funzione, vale a dire svelare poco a poco, come in un gioco, in un indovinello intellettuale, letterario, l'identità del protagonista, che parla in prima persona, viene qualificato con il nome di Asterione e attraverso una serie di indizi disseminati lungo il brevissimo racconto, il lettore soltanto probabilmente nelle ultime righe riesce a capire che chi sta parlando è il Minotauro, la creatura mitologica. Il gradiente di leggibilità crescente dei vari indizi che l'autore dissemina nel testo deve essere reso con lo stesso grado di leggibilità al lettore italiano, così come avviene nell'originale. Quindi è un esempio molto interessante. Ovviamente il racconto di Borges pone dei problemi e in effetti nella prima traduzione soprattutto c'erano un po' di errori disseminati qua e là. A un certo punto nel racconto si parla del Templo de las Hachas e il sostantivo hacha in spagnolo, per uno strano scherzo etimologico, viene ad avere un doppio significato, cioè corrisponde tanto all'italiano ascia come all'italiano fiaccola. Evidentemente in un testo in cui si parla del Minotauro, l'ascia, la scure, la famosa bipenne che era il simbolo della dinastia minoica, era il riferimento appunto criptato, uno dei vari riferimenti nascosti che Borges inserisce nel testo, al palazzo di Cnosso, alla dinastia minoica.
Bene, ma visto che c'eravamo, abbiamo approfittato della conoscenza di Francesco Fava e della letteratura ispanoamericana per chiedergli anche qualche consiglio di lettura per fare un regalo.
Che ci sta, cioè siamo sotto Natale, un bel libro sotto l'albero è un sempreverde, cioè non l'albero, anche il libro.
anche l'albero.
Anche tutto.
Tutte e due.
Sono sempreverdi.
Ecco, prendete carta e penna e sentiamo.
Se vuoi consigliare ai nostri ascoltatori una buona traduzione o se c'è un autore che va letto in lingua.
Beh, sicuramente qualsiasi autore merita di essere letto in lingua originale, ma parlando di traduzione, facendo il traduttore, insomma non posso che essere anche sostenitore della lettura in traduzione. Visto che parlavamo prima di Borges, senz'altro posso dire che la riedizione integrale dell'opera di Borges che sta curando la casa editrice Adelphi con Antonio Melis, Tommaso Scarano e Fabio Rodriguez che Samaia, che sono i tre diciamo curatori del progetto complessivo, e poi di volta in volta ci sono singoli traduttori e curatori dei volumi, è una edizione, un progetto molto bello, quindi che sta in effetti restituendo la prosa di Borges nella sua pulizia e perfezione assoluta. Ovviamente è un autore che merita di essere letto in originale, come appunto tutti gli altri di cui si è parlato, da Cortázar all'astro più recente della letteratura ispanoamericana, e quindi Roberto Bolaño, che ha una commistione di livelli sia di registri linguistici che diciamo di varietà dello spagnolo a seconda che i personaggi che parlano siano spagnoli, messicani, argentini. Un altro ottimo esempio di traduzione è la traduzione, il lavoro che ha fatto Iride Carmignani con Bolaño, sicuramente è una traduzione di grande qualità. Posso, visto che ci sono, segnalare due libri invece che sono usciti molto di recente, entrambi messicani e che non sono molto noti, quindi forse vale la pena anche segnalarli a un pubblico sicuramente attento come quello che sta ascoltando. Uno effettivamente lo consiglio molto in lingua originale, perché uno scrittore messicano che si chiama Daniel Sada, morto pochi anni fa, di cui è stata pubblicata proprio qualche mese fa in italiano da Del Vecchio una delle opere principali, Quasi mai, casi nunca, ed è però un autore che all'interno dei suoi romanzi costruisce una prosa ritmata molto spesso da versi, quindi ha una struttura del periodare assolutamente unica, molto ritmica, molto musicale, nella quale i periodi sono spesso un'alternanza tra una parte più descrittiva, quindi con un ritmo anche più canonicamente della prosa, e poi separati da due punti ci sono invece dei brani che hanno un ritmo molto più poetico e che riverberano lo stesso discorso su un piano, diciamo, meno denotativo e più evocativo. Ovviamente un lavoro di questo tipo, a meno che il traduttore non dedichi 10 anni a tradurre il romanzo e parte della sua sanità mentale, è molto difficile da rendere, quindi ecco, è un libro che in originale guadagna molto. E invece una traduzione davvero bella di un'altra scrittrice messicana, di, diciamo, un po' più indietro nel tempo, negli anni 50 se non sbaglio, ma pubblicata quest'anno in italiano, Il libro vuoto e il libro vacío di Josefina Bissens, è una scrittrice anche in questo caso del tutto ignota in Italia, nota ma un po' dimenticata in Messico. Questo piccolo romanzo è stato reso in una traduzione davvero minuziosa, molto elegante. Roberta Arrigoni è stata la traduttrice e sicuramente è una traduzione che veramente rende con estrema attenzione e riguardo la prosa dell'originale.
Ecco. Allora, per chi non avesse fatto in tempo, ripetiamo i libri consigliati dal professor Fava. Allora, Quasi mai di Daniel Sada e la traduzione di Roberta Arrigoni di Il libro vuoto di Josefina Bissens.
Ma Villa, sei bilingue praticamente.
Ecco, hai visto?
Mi stupisci ogni giorno di più. Allora, in ogni caso, l'intervista integrale del professor Fava sarà disponibile sia sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com sia ovviamente come contenuto extra su Mixcloud.
E direi che possiamo anche rimanere oltre oceano con una canzone dal sapore californiano che è Dreaming California, o meglio Sognando la California, dei Dick Dick. On such a winter's day.
Oddio, come si spegne la Cattaneo.
Dai, cantate anche voi, no?
No, aspettate un attimo. Allora, io direi di proporre il quiz così la ragazza si tranquillizza.
Ecco, sì.
Vabbè. Allora, dicevamo, l'espressione break a leg in inglese è l'equivalente dell'italiano in bocca al lupo. Che ti prende un accidente oppure chi la fa l'aspetti.
Insomma, tutti auguri molto molto di cuore perché siamo sotto Natale, no?
Certo, sì.
Quindi
sì.
Impariamo questo nuovo detto. Vabbè, detto questo, preparando la puntata di oggi siamo rimasti molto affascinate da un filone particolare della traduzione, quello della letteratura post-coloniale. Allora, Valeria, io direi che puoi parlarcene tu, che te ne sei occupata sicuramente più da vicino.
Sì. Allora, possiamo dire, semplificando un pochino, che la letteratura postcoloniale nasce nelle ex colonie dell'impero britannico e si sviluppa sulla contrapposizione, anche dal punto di vista linguistico, fra colonizzatori e popoli colonizzati.
Ecco, e sentiamo cosa ci ha detto a riguardo la professoressa Franca Cavagnoli, che è docente di teoria e tecnica della traduzione inglese qui all'Università degli Studi di Milano.
Professoressa Cavagnoli, buongiorno.
Buongiorno.
Lei si è occupata e si occupa anche di traduzione di letteratura postcoloniale. Sa spiegarci dal punto di vista del traduttore lettore. Che difficoltà ci sono nell'approccio a questo tipo di letteratura?
Direi che è una traduzione altamente specialistica, perché sempre quando si traduce è necessario conoscere molto bene la lingua di partenza, la lingua madre, la letteratura, la cultura nella quale è ambientata l'opera. Nel caso delle letterature postcoloniali, poi significa naturalmente andare a contaminare il tutto anche con le realtà locali. Non è solo una questione linguistica, una questione letteraria, è una questione culturale profonda e ibrida, perché per quanto riguarda, non so, le letterature di lingua inglese che nascono in Africa, c'è sempre anche un contatto con le lingue e le culture locali africane, no? Per quanto riguarda la lingua, è una lingua fortemente impura che marca in un certo senso la propria differenza da un centro. Nelle ex colonie è nata una letteratura usando la lingua del colonizzatore, che poi però ha subito gli influssi dalle lingue di sostrato, cioè dalle lingue locali. Quindi lo scrittore postcoloniale è quello che fa è prendere la lingua del colonizzatore, ma poi la piega per sopportare il peso, come scrive Acebe, grande scrittore africano di lingua inglese, nigeriano, piega l'inglese a sopportare il peso di un'altra storia, con la S maiuscola, e per raccontare altre storie, le storie del popolo africano, però usando la lingua del colonizzatore. Come posso far sentire al mio lettore italiano che siamo di fronte a un altro inglese? E quindi, ritornando alla domanda di prima, questa è una delle ragioni per cui dico che è un'attività all'interno della traduzione altamente specialistica. Tra queste realtà linguistiche che nascono nelle ex colonie, un posto particolare ce l'hanno i pidgin e i creoli, perché sono entrambe delle lingue franche che nascono in situazioni molto specifiche, molto particolari, per esempio all'epoca della schiavitù, e per ragioni economiche precise. In questo caso il commercio, ahimè, degli schiavi. E quindi l'incontro fra il colonizzatore che parlava solo l'inglese e i capi delle tribù africane che vendevano gli schiavi allo schiavista e che parlavano solo le loro lingue africane, grazie all'intermediazione degli intermediari, no? Da questo incontro sono nate delle lingue di contatto che sono lingue nuove a tutti gli effetti, che nascono in determinate situazioni storiche per determinati scopi. E quindi chi traduce le letterature, non so, per esempio i libri di Acebe, Sosa Boy di Kensaro Wiwa, o dall'altra parte dell'oceano degli autori caraibici che scrivono in creolo, se non è al corrente di che cosa sono queste realtà, rischia di mettere in bocca ai personaggi in italiano, traducendoli in italiano, una lingua italiana sgrammaticata.
Bene, adesso che anche la professoressa Cavagnoli ci ha presentato la letteratura postcoloniale e le difficoltà di traduzione su un piano più generale, sentiamo anche qualche esempio più specifico.
Sì, infatti avevamo proprio bisogno di capire con qualche esempio come si potesse tradurre una letteratura che è formalmente legata all'oralità, a differenza della nostra che invece oramai da secoli si basa su una tradizione e una traduzione prevalentemente scritta.
Traducendo, è corretto dire che c'è il rischio di perdere delle sfumature di significato, in particolare parlando di realtà lontane.
Per me le difficoltà maggiori sono quelle che si possono perdere sul piano del ritmo, sul piano della musicalità, perché gli autori caraibici, come peraltro gli autori afroamericani degli Stati Uniti, hanno una concezione di oralità che è molto più ampia rispetto alla nostra. Cioè noi in Europa, nel mondo occidentale, quando parliamo di oralità pensiamo alla lingua orale che si contrappone alla lingua scritta. Invece per loro nel concetto di oralità rientrano tutte le creazioni verbali e artistiche dei neri d'America. Per esempio, non è solo la lingua che si parla contrapposta alla lingua che si scrive, ma è anche il canto, la recitazione, quindi la performance in genere, no? E la musica che si suona con gli strumenti a fiato, quindi è oralità e auralità, cioè ciò che si produce, no, con la bocca, e quindi la musica, il sassofono, la tromba, il corno, la cornetta, quindi si pensa al jazz, eccetera, cioè tutto questo è cultura orale per loro. E i testi degli autori caraibici, penso a Jamaica Kincaid, penso a Lovelace, penso a Marlon James, per indicare appunto autori anche di isole diverse, uno di Trinidad, l'altro è di Antigua, l'altro è giamaicano, imprimono una grandissima musicalità alla loro prosa, le assonanze, le allitterazioni, ma con altre forme come la reiterazione, la ricorsività, no? La ripetizione, e lì poi nascono per esempio dei problemi in fase di traduzione, perché la nostra è una lingua che si basa di più sulla variatio che non sulla repetizio, e allora ecco che abbiamo poi redattori, revisori, editor all'interno delle case editrici che vorrebbero continuamente adattare il testo straniero a quello che loro pensano sia quello che si aspetta al lettore italiano. Quindi si va verso un addomesticamento dei testi e servire un prodotto pronto, diciamo, per il lettore italiano, quando invece la mia idea di traduzione è che, per dirla con Schleiermacher, no, che sia il lettore italiano che si faccia un viaggio all'estero e che vada incontro all'estraneo, che vada a esplorare anche una tradizione retorica diversa dalla nostra, una tradizione in cui ci si ripete molto e non si sinonimizza, per esempio.
Perfetto, grazie mille.
Grazie a voi.
Ecco, allora, come diceva la professoressa Cavagnoli, il piano del ritmo e della musicalità sono fondamentali.
Beh, a maggior ragione se si tratta di testi di canzoni.
Assolutamente, infatti se ci pensiamo un attimo, la nostra Rita Pavone non avrebbe mai potuto cantare se avessi un martello, visto che il titolo originale della canzone è If I Had a Hammer di Pete Seeger.
Ecco, allora a questo punto ascoltiamoci Datemi un martello. Oh, allora, io quando vado a casa vado a scaricarmi la versione originale.
Ah, sì, sì. C'è da dire però che in questo caso la versione italiana è un po' svuotata del senso fortemente politico e di protesta dell'originale. Tra l'altro non è neanche l'unico caso.
Per fare degli esempi, per esempio, di traduttori che si sono sbizzarriti con la fantasia, leggiamo qualche curiosità dal blog idolori-della-giovane-libraia.blogspot.it. Allora ragazze, a me colpisce subito questo libro. Allora, il titolo originale è Bad Girls, giusto prof?
Brava, brava.
Che per logica non poteva che essere tradotto così.
le ragazze cattive portano i tacchi alti. Logico, perfetto, non c'è interpretazione.
No, no, tra l'altro i tacchi sono chiaramente presenti.
A livello testuale, sì, assolutamente.
Infatti, tra l'altro ce n'è un altro che viene tradotto con "mi sono scordata di fidanzarmi con te", che sarebbe "the best thing that never happened to me".
Allora, io qua ne leggo un'altra, un altro, che in originale sarebbe dovuto essere "La vita straordinaria di Frank Derrick, anni 81", ed è stato tradotto in "La fantastica storia dell'81enne investito dal camioncino del latte".
Ci metto più tempo a leggere il titolo che a leggere il libro.
Esatto, sì, sì.
Proprio. Comunque, a ulteriore conferma della sottile differenza tra interpretazione e pura fantasia, citerei il famoso "Noi siamo infinito" di Stefan Kboski, può essere?
Può essere.
Può essere.
Può essere.
Il cui titolo originale è "The Perks of Being a Wallflower", letteralmente "il vantaggio di essere o di fare una tappezzeria". Secondo me qui ha fatto bene a cambiare, perché non so quanti l'avrebbero acquistato.
Non lo so, non lo so. Comunque, io direi di tornare alla scaletta. Che
dai,
dite?
Va bene, io ci sto.
Sì, perché è arrivato il tempo stringe, è arrivato il momento per ascoltare i nostri compagni di Master.
Allora, oltretutto ricordiamo che, a proposito di Master, è aperto il bando per la nuova edizione del Master Promo Itals, che si occupa appunto della promozione e insegnamento della lingua italiana in Italia e all'estero. Potete comunque trovare tutte le informazioni che vi servono sul sito www.promoitals.unimi.it.
Ecco, allora andate a visitare il sito e intanto io vi dico che per la puntata di oggi abbiamo scelto di intervistare Monica Volpicelli, traduttrice e insegnante di italiano L2, e quindi sentiamo che cosa ci ha raccontato.
Monica, tu sei una traduttrice, da che lingua traduci?
Allora, io ho iniziato durante l'università, perché mi sono laureata prima in lettere e scienze linguistiche, e ho tradotto prima delle canzoni di crociata di un trovatore occitano del XII secolo, e poi delle poesie sul vino dal siriaco classico del XIII secolo, e poi sono approdata al francese. E adesso ho appena terminato di tradurre un romanzo di Balzac.
Ti stai lentamente avvicinando alla modernità?
In realtà nell'ultimo periodo molto velocemente, perché quando mi sono laureata ho capito che ero stufa di avere a che fare con lingue morte e che avevo più bisogno di lingue vive e di contatto umano. Quindi ho iniziato a insegnare italiano L2 e nel contempo a tradurre da lingue come il francese.
Ma italiano L2 a francofoni?
A un pubblico molto variegato, nel senso ho iniziato facendo volontariato in un centro di accoglienza per immigrati e rifugiati politici, e quindi per lo più ho avuto studenti asiatici e africani, e adesso lavoro per due scuole di lingue e ho studenti un po' da tutti i continenti, diciamo.
Invece come traduttrice quali sono le difficoltà principali che hai dovuto incontrare?
La traduzione penso che sia una cosa con cui tutti abbiamo familiarità e dimestichezza, nel senso che continuamente, incessantemente traduciamo i nostri pensieri in parole. Il compito del traduttore letterario è un po' più complesso perché richiede qualche passaggio in più, nel senso che oltre a tradurre un pensiero in parola di qualcun altro, dobbiamo riformularlo e renderlo in un'altra lingua, in modo che sia comprensibile e trasparente ad un'altra cultura. Persino Orazio diceva che da bravo traduttore si dovrà aver cura di non tradurre parola per parola, quindi penso che la cosa più difficile del tradurre sia proprio la parte dell'interpretazione, che risulta particolarmente complessa nel caso di giochi di parole, di modi di dire, di espressioni idiomatiche che fanno parte di una cultura e che quindi sono difficilmente traducibili in un'altra.
Secondo te qual è la cosa dalla letteratura francese che ha più influenzato la lingua italiana?
Penso al concetto di nonchalance, il fatto di riuscire a dire cose tremendamente serie in un modo leggero, non facendotelo pesare minimamente.
In che modo il master ha influenzato la tua attività di traduttrice o quella di insegnante, visto che hai cominciato a insegnare?
Il master, come l'esperienza di insegnamento, cioè mi ha aiutato a comprendere meglio le persone e a mettermi anche nei panni dei nostri studenti, perché tutti i giorni loro traducono da una cultura all'altra, da una lingua all'altra. E se c'è una cosa che hanno in comune sia il mestiere del traduttore che quello dell'insegnante, è proprio quello di avere a che fare con una comunicazione interculturale. E questo ha cambiato anche il mio modo di tradurre, perché idealmente nel momento in cui scegli in che lingua tradurre, in realtà scegli scegli anche un pubblico e scegli di influenzare la persona che andrà a leggere quel romanzo e puoi trasmettere un'idea dell'autore che può essere più o meno aderente a quella dell'originale, per cui puoi completamente trasformare un testo, modernizzarlo e renderlo più accessibile magari alle nuove generazioni, oppure essere più aderente allo stile e al linguaggio utilizzato dall'autore.
Ti è mai capitato di dover affrontare un dubbio amletico di questo tipo?
Sì, assolutamente, soprattutto traducendo Balzac, perché mi è capitato un romanzo che è poco conosciuto, si chiama Les Employés. Il problema è che c'è un grande contrasto tra la lingua classica e il tema, che invece è molto molto attuale, per cui sarebbe molto utile diffonderlo tra le nuove generazioni, però appunto la lingua rappresenta uno scoglio.
E tu cosa hai scelto?
A me è stato richiesto di rimanere fedele all'originale. Sarebbe bello poter leggere come testo a fronte la traduzione fedele all'originale e l'interpretazione moderna questa lingua. No, in realtà una cosa che mi aveva avvicinata alla traduzione è una citazione che mi aveva folgorata, diciamo, di un autore spagnolo cui nome non so pronunciare, però la citazione me la ricordo, e diceva che la traduzione è una delle poche attività umane in cui per principio accade l'impossibile, e penso che sia tremendamente vero, nel senso che l'idea di tradurre realmente il pensiero di qualcun altro sia estremamente difficile.
Ringraziamo Monica per il tempo che ci ha concesso.
E intanto che ci siamo, salutiamo Giuditta che ha intervistato Monica, che presto finalmente sarà qua seduta vicino a noi.
Ah sì sì.
Ti aspettiamo. Ciao, Giuditta, vieni presto. Allora Valeria, non ci dimentichiamo niente?
È il quiz.
Ma no? È il quiz, ovviamente.
Allora, dunque, diamo la soluzione, sì, giusto?
Sì, soluzione.
Sì sì. Allora, pronti?
Io sì.
Vai vai.
Allora, l'espressione break a leg in inglese è l'equivalente dell'italiano in bocca al lupo, che ti prenda un accidente o chi la fa l'aspetti.
Allora, devo dire che oggi il 100% di quei poveri ascoltatori, ringrazio tutti i miei parenti che hanno votato, grazie, ve ne sarò per sempre grata, hanno ovviamente indovinato.
E certo.
Lo dai, diciamo, diamo la tutti soluzione.
Break a leg significa in bocca al lupo. Nonostante sempre una minaccia.
Io direi che avrei scelto un'altra espressione più felice per augurare.
Invece ci si rompe una gamba in Inghilterra, che vi devo dire?
Ma siamo già arrivati alla fine. Il tempo vola ormai, ci abbiamo preso l'abitudine.
Sì, sì, sì.
Allora,
sì, sì.
Però io direi che prima di salutarci dobbiamo dare una brutta notizia. Io quasi
no,
quasi abbassare. Sì. Allora, l'abbiamo tenuto alla fine per non rattristarvi troppo, per farvi godere questa puntata con serenità. Purtroppo quella di oggi è l'ultima puntata, però del 2014.
Ah, ecco.
Quindi
ecco, infatti non abbiate paura, perché noi ritorneremo a gennaio, però non vi lasceremo soli. Infatti potete continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano Radio Statale e sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Sembrava quasi una minaccia.
Sì, è vero, seguiteci.
Mi raccomando.
Dovete seguirci, bene. Come ultimo avviso, vi parliamo anche di una bella iniziativa per sabato prossimo, 20 dicembre, dalle 17 in poi a Malgrate, presso la sede dell'associazione La Foglia, si terrà un importante evento di raccolta fondi in sostegno al progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, Ti accompagno a scuola.
Il progetto è proposto da diverse associazioni del Lecchese, in collaborazione con due istituti comprensivi e il Comune, ovviamente.
Infatti, e le mamme straniere coinvolte nel progetto cucineranno una cena etnica con dei piatti tipici dal Perù alla Costa d'Avorio, per creare non solo un momento di condivisione ma anche un momento di riflessione sull'importanza e sulla ricchezza di una realtà multiculturale.
Comunque condivideremo la locandina dell'evento sulla nostra pagina Facebook e ovviamente partecipate, non deludeteci, ci troverete anche lì noi in prima fila a mangiare.
Certo, certo, certo.
E prima di lasciarvi nelle mani dei nostri colleghi di In Studio, scateniamoci letteralmente sulle note di un'altra canzone tradotta, che è quella dei Corvi, Sono un ragazzo di strada, in originale Enno Michael Walker.
Mamma mia ragazzi, Baba. Vorrei avere la tua pronuncia, ce la farò Baba. Durante la canzone. Allora, salutiamo tutti, ci vediamo nel 2015, ovviamente un saluto da Valentina,
da Elena.
No.
Da Elena
e anche da Giuditta. Esatto. Quindi buone feste, siamo un po' troppo in anticipo. Vabbè, pensate a noi durante Natale, vi facciamo indifferita gli auguri.
O ci ascoltate in podcast.
Ciao.
Ciao.
vita che fai? Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché
di buono, lasciamo in pace perché